Buongiorno. Io partirò da una considerazione che spero che sia condivisa, cioè quella di affermare che la crisi del Mediterraneo è un po' la stessa faccia, la stessa è strettamente legata alla crisi dell'Europa, o meglio, è una parte, la crisi dell'Europa e la crisi del Mediterraneo sono due facce della stessa crisi, che in qualche maniera si alimentano a vicenda. Stiamo tutti osservando i movimenti populisti, estremisti, nazionalisti, che si stanno affermando un po' a macchia di leopardo in tutta l'Europa. Ebbene, questi portano come barriera principale quello che sta succedendo nel Mediterraneo, la crisi del Mediterraneo. Un mare che vorrebbero che fosse una frontiera, non certo uno spazio comune. Il fatto che a sud esso sia diventato un focolaio di scontri con derive estremiste e fanatiche alimenta la paura e con essa proprio l'esigenza di fare barriere. In qualche modo la crisi del Mediterraneo è un problema per l'Europa, proprio perché dà occasione ai suoi detrattori di minare l'originario concetto di Europa quale istituzione aperta e tollerante che i suoi fondatori avevano voluto e che fino anche a pochi anni fa era il centro pensante, politico, di quello che era la visione dell'Europa. L'Italia e la Francia, che sono due paesi di frontiera per eccellenza, la loro posizione geografica e la loro storia vis-à-vis dei nostri vicini del sud offrono alle nostre due nazioni il privilegio e la responsabilità di relazioni speciali con l'altra riva del Mediterraneo. Ma queste relazioni con i nostri dirimpettai possono essere sì bilaterali, ma secondo me devono prima di tutto attivarsi e lavorare nella parte multilaterale, perché Francia e Italia hanno rapporti bilaterali, ma sono parte di un macrosistema sovranazionale che ha molte articolazioni, di cui però la più importante è la stessa Unione Europea. Per la loro vocazione mediterranea, questi due paesi, l'Italia e la Francia, hanno l'onore e l'onere di ergersi a sostenitori e difensori di quello spazio comune e di farsi dunque promotori di un'Europa più aperta e plurale, anche in momenti di tensione come quelli attuali. Quello che sta succedendo non è molto incoraggiante. Gli incontri euromediterranei presso diversi forum internazionali contribuiscono e hanno certamente contribuito a far convergere le due rive. Il processo di Barcellona ha avuto infatti il merito di proiettare l'immagine di una certa unione del Mediterraneo. Tuttavia, tutte queste forme di cooperazione sono prevalentemente di matrice europea. È l'Europa a definire il quadro, i concetti, il tenore, le regole del gioco e anche i finanziamenti, che non è poca cosa. Questa affermazione del proprio sé si vince anche dal lessico utilizzato. La prima conferenza non era infatti mediterranea, tout court, né tantomeno euro-araba. Era la conferenza euro-mediterranea, un termine certo vasto, però tutto sommato ambiguo e confuso. Questa asimmetria si è insinuata nel rapporto tra l'Europa ed il mondo arabo, sottolineando il carattere ambiguo dello spazio organizzato a Barcellona, le cui promesse non sono infatti sono state tutte rispettate. E infatti le gentili parole della nostra Presidente, che ha parlato della conferenza di Cagliari dello scorso anno, farà sì che noi avremo come COPEAN il prossimo appuntamento a Tunisi, dove parleremo di Di che cosa parleremo? E c'è stato un dibattito nel nostro direttivo che è durato mesi, perché sappiamo che le parole sono dei sassi, non sono delle cose neutre, e quindi abbiamo voluto dire il titolo della nostra conferenza, che mi fa piacere comunicare a tutti e di invitarvi tutti alla prossima conferenza della COPEAM a Tunisi, Mediterraneo, ripensare la cooperazione. Due frasi lapidarie. Mediterraneo, ripensare la cooperazione. Lo stesso UPM poi sembra aver instaurato i principi di parità fra le due rive, ma anche qui resta fondamentale un progetto europeo, presentato ai partner del Sud ex post. È un progetto che ha in sé il paradosso di una visione europea che tenta di conciliare un'apertura politica, e dall'altra parte c'è Schengen, quindi chiusura. Quindi il paradosso ancora una volta viene perpetrato. Scusatemi questa mia digressione un po' di tipo politica, perché volevo che queste riflessioni avessero riportarle poi al settore dei media, dove tutto sommato anche qui la situazione è molto simile. La necessità di creare uno spazio audiovisivo realmente mediterraneo, però nel campo dei media ha avuto almeno il successo di aver in qualche maniera precorso i tempi della politica. E qui accetto l'invito che la Presidente mi ha fatto di parlare un po' anche della COPEAM e di Euronews, che sono due realtà che legano molto strettamente la Francia e l'Italia. Oggi stiamo parlando delle cose positive e problematiche di questi nostri due paesi, ma questi sono due risultati che Euronews e la COPEAM, la Francia e l'Italia, sono riusciti a fare. Già nel 1993, due anni prima della conferenza di Barcellona che inaugurava il partenariato Euromed, la RAI e France Television furono i fondatori, insieme ad altre 15 televisioni pubbliche, fra cui quella dell'Algeria, della Tunisia e dell'Egitto, di fondare Euronews, il primo canale di news a vocazione internazionale che tre anni dopo trasmetteva anche in lingua araba. Negli stessi anni, sempre nel 1993, la TV italiana e quella francese sono fra i promotori della prima conferenza dell'audiovisivo mediterraneo, organizzato nel 1994 a Palermo, che porrà le basi due anni dopo della COPEAM, la cui nascita manifesta la volontà evidente di costruire insieme al Sud uno spazio comune di cooperazione in cui i media, specie quelli audiovisivi, siano vettori di dialogo e di mutua conoscenza. Nei suoi quasi vent'anni di attività nel Mediterraneo, la COPEAM, assieme ai suoi naturalmente partner, ha portato avanti iniziative concrete nel campo della coproduzione televisive, radiofoniche, dei progetti di formazione professionale, facendo del dialogo Nord-Sud e dello scambio di know-how i suoi strumenti di azione. Vi riassumo brevissimamente tre campi di attività di questo nostro lavoro. Siamo impegnati a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo mediterraneo. Stamattina è stato ricordato l'Istituto Luce, cominciando a cercare tutto il patrimonio audiovisivo che ha a che fare col Mediterraneo, di tutti i paesi, e quindi questo patrimonio deve essere in qualche modo salvaguardato, deve essere catalogato, deve essere digitalizzato e deve essere salvato. Abbiamo fatto un progetto che chiamiamo MedMem, cofinanziato dall'Unione Europea e con capolista un istituto, il grande istituto, l'INA, l'Istituto dell'Audiovisivo Francese, che ha permesso fino ad ora la digitalizzazione e l'accessibilità via web di circa 4.000 prodotti audiovisivi. E qui il web, ancora una volta, l'importanza del web. Poi stiamo lavorando per fare delle coproduzioni, Nord-Sud. E io ho apprezzato molto, a parte il grande interesse della relazione di questa mattina di Jean Gili, che ci ha raccontato la storia del cinema italiano durante il periodo fascista, durante il periodo coloniale. Molti film, molte storie, il racconto di quel periodo è stato ricordato oggi qui, dopo tanti anni, proprio perché il cinema italiano aveva approfondito e valutato e raccontato quelle cose. Io credo che oggi dobbiamo raccontare, e le parole della Presidente Tarantola sono molto importanti, cioè che la fiction oggi deve fare questa funzione di racconto della società. La fiction deve essere capace di raccontare i problemi della società di oggi. Ma io direi che dobbiamo fare di più, dobbiamo fare delle coproduzioni, perché deve essere nel momento stesso che si affrontano sensibilità diverse, di raccontare cose diverse, per esempio la donna, il ruolo della donna, la presenza della donna, come viene rappresentata nel nostro mondo del nord, della riva nord e della riva del sud, è diverso, c'è una sensibilità diversa. Un semplice bacio, un casto bacio di due ragazzi che si incontrano per strada è una cosa che possiamo facilissimamente rappresentare nelle nostre televisioni, ma un bacio in una televisione egiziana in questo momento viene censurato, perché è una rappresentazione di un segnale, di un piccolo segnale che non viene accettato da tutta la popolazione. Quindi bisogna lavorare assieme, quindi l'impegno delle coproduzioni che noi portiamo avanti è un modo in cui gli operatori della televisione, del cinema, assieme lavorano per portare avanti una sensibilità comune che possa raccontare al meglio le cose di ogni giorno. Quindi coproduzioni, circolazione di programmi, far conoscere i programmi del sud al nord e del nord al sud, è un modo di conoscere, cioè, la diffusione dei programmi audiovisivi è un modo di far conoscere l'uno e l'altro. A volte ci riempiamo di parole, però vedendo la televisione un programma sul lavoro minorile in Giordania è un segnale forte, che è quello che noi abbiamo premiato al PRI Italia a Torino, è un modo di a tutti far capire come funziona quella determinata società. E poi nel settore della formazione, dove certamente la formazione degli operatori della comunicazione, dei giornalisti, è un modo per aiutarli a raccontare meglio tutto quanto. Ecco, queste sono un po' le attività che noi stiamo svolgendo e certamente a Tunisi avremo l'opportunità di approfondirle. Io vorrei concludere con due osservazioni. Durante i recenti eventi che abbiamo chiamato primavere arabe, non si può non tener conto, è stato già citato dalla Presidente, il ruolo che hanno giocato i media come strumento per veicolare le proteste, nel farsi portatori delle nuove rivendicazioni della società. E questo non vale soltanto, e vale particolarmente per i new media, che sono considerati nell'opinione comune quelli che hanno consentito i cambiamenti al sud, ma vale anche per i media tradizionali. Le televisioni, quelle che venivano chiamate pubbliche, il servizio pubblico, e le televisioni che venivano chiamate indipendenti in quel periodo, che poi indipendenti si sono dimostrate fino a un certo punto, perché poi da indipendenti sono diventate militanti. Pensate soltanto a Al Jazeera, come è stata il tramite di alcune, particolare rivoluzione, la primavera araba tunisina, ma non certamente poi nel caso della Siria e dell'Egitto è diventata una televisione da indipendente militante, quindi espressione di una parte. E quindi il ruolo dei servizi pubblici come momento di verità, di conoscenza e di approfondimento. E io credo che noi dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere il servizio pubblico. Quello che è successo in Grecia, dove un governo ha pensato di chiudere un'alerte, la televisione pubblica greca, perché c'erano delle motivazioni, tra virgolette, politiche, tra virgolette, di costi eccessivi, ma chiudere un servizio pubblico significa chiudere un'opportunità di dare garanzie al pluralismo, che è un danno gravissimo per tutta la società. E allora io credo che bene abbiamo fatto noi alla Copia di fare una carta, la Carta di Siviglia, in cui è il primo codice deontologico elaborato in campo audiovisivo nel Mediterraneo, basato sull'impegno morale da parte dei media dell'area di adottare i principi fondamentali di verità, di responsabilità e di rispetto per l'altro. Qualcuno ce l'ha criticato perché è una carta teorica e qualche volta ci sono delle difficoltà di applicarla, però il fatto di avere questo strumento è uno strumento che ci dà forza nel pretendere a tutti, ai giornalisti, alla televisione, questo impegno di responsabilità e di rispetto per l'altro. Grazie.